Lo sapete, le prime figure del Buddha, no? Sono state, sapete in che epoca sono state fatte? Le prime raffigurazioni del Buddha?
Alessandro Magno, parlo dell'epoca di Alessandro Magno.
Dopo che Alessandro Magno occupò la piana energetica, intorno al 323-313 a.C., e lui appunto i primi profili del Buddha sono stati sul profilo di Alessandro Magno, che è chiamato in India, la prima dell'India come?
Ah, in India, Alessandro?
Alessandro,
Si
lui. Come è stato in India? Scusate, ci presentiamo. E come lo chiamano lì? C'è anche un film, L'uomo che vuole farsi re, che lo nomina col suo vero nome, come è conosciuto lì. Insomma, Lysander. E questo è incredibile, che le prime creature del Buddha sono fatte sulla faccia di Alessandro Macedone, che era uno, insomma, non era così come viene raffigurato, era un uomo basso e tacchiato, ma
rappresentava bello come il sole.
bene come il sole. Era figlio di un ubriacone, Filippo II, che aveva un piccolo territorio che non era Macedonia attuale, ma era una zona che è stata la Grecia, la Macedonia e la Bulgaria. Ed era figlio di una greca invece, una sorta di terribile persona che manovrava nel turbine, che ha fatto uccidere il padre e i fratellastri. Si chiamava Olimpia. Comunque, visto che non siete preparati, non fa nulla. Va bene, allora, ritorniamo al concetto principale della dottrina dell'Udipo, che è il concetto di vuoto. O come voi sapete, emptiness, o naturalmente la sciuniata. È un termine estremamente importante perché deriva dal sanscrito shunya, vuol dire zero, perché lo zero non è nulla, perché lo zero è quello che dà valore a tutte le cose, è un numero potenziale che non esisteva in Occidente prima che appunto gli indiani lo facessero loro, e che naturalmente scritto davanti o dietro un numero gli dà una potenzialità totalmente diversa. Dire 0,1 vuol dire 1 milione, è una cosa ben diversa. Però il concetto di vuoto è essenzialmente un concetto di natura assomatica, vale a dire un concetto di natura matematica, che deve essere accettato, come background di tutto il nostro sistema, e si deve ottenere poi una dimostrazione nella pratica. Non si può pensare di spiegare l'assioma, è dall'assioma che poi si deduce la pratica. Dire che 2 più 2 fa 4 è un fatto assiomatico, voglio dire. Poi si vede quando si vanno a vendere le galline o si vanno a vendere i buoi. Praticamente il concetto di vuoto, io ho fatto un mio mantra, è proprio il mio personale, che tutto ciò che appare all'osservazione è vuoto di significato intrinseco, ma è pieno solo di significato attributivo. Questo è fondamentale. Nessuna cosa, nessuna persona, nessun fenomeno esistente in questo universo, e chissà in quanti altri universi possibili, ha un significato intrinseco, rappresenta un'essenza. Tutto quello che noi osserviamo è pieno solo di significato attributivo. Io vedo quella ragazza e dico: ah, che bella. Un altro vede la stessa ragazza e dice: ah, che brutta. Uno dico, ah, che elegante, l'altro dice, che disgraziata. Io dico, quanto è vestita bene, l'altro dice, quanto è vestita male. Quella ragazza comunque non cambierà in nulla quello che è, perché naturalmente è vuota di significato intrinseco, ma è piena appunto di significato attributivo. Perciò io attribuisco a lei quelle che sono le emozioni, i sentimenti, le percezioni, i ricordi che io in quel momento riesco a elaborare chiaramente. Per cui,
Ma questo però riguarda solo le attribuzioni, tra virgolette, secondarie. Cioè nel momento in cui dico, perché adesso viene una ragazza, forse cioè, vestita bene, vestita male, bella, brutta, eccetera. Okay. Però poniamo invece un oggetto o un albero, no? Un albero. Ok, comunque rimane albero. Cioè
No,
anche il fatto di chiamarlo albero è un'attribuzione.
certo, è solamente un nominalismo, nominalismo. Non esiste quello, non esiste l'albero, perché potremmo definirlo in qualunque altro modo. Cioè noi prendiamo un oggetto panciuto di argilla, dentro cui c'è un liquido, e lo definiamo vaso, ma questo è soltanto il nome di vaso. Non ha non è intrinsecamente un vaso, potrebbe essere usato per qualunque altro motivo.
Ma e quindi comunque la necessità di questa attribuzione,
La
no?
necessità.
È quella di comunque relazionarsi con le altre persone, col mondo che ci circonda.
Certamente.
Quindi ha la sua importanza.
No.
Perché togliergli l'importanza? Perché è meglio capire che quello, d'accordo, capiamo che quello è soltanto un discorso attributivo, però abbiamo la necessità comunque di
No,
attribuire.
non vi è nessuna necessità, è
E come si
soltanto il
potrebbe
fatto.
vivere senza
Mi
attributo?
spiego. Questo è un mondo condizionato, condizionato. Non è un mondo che non è condizionato. Tutto quello che accade dipende da cause locali, condizioni che provocano un certo effetto, e l'effetto non è mai precedente alla causa. Il problema fondamentale qual è? È che questo mondo condizionato è un mondo che all'apparenza ci appare reale, ci appare pieno di significati, pieno di attribuzioni che noi usiamo per condividere questo mondo con gli altri, ma è un'assoluta illusione, non è niente, niente per niente vera questa cosa, perché questa cosa esiste solamente perché noi abbiamo necessità di parlare con gli altri con un certo linguaggio, con un certo linguaggio e in un certo modo, e non verremo capiti se non utilizziamo categorie, convenzioni, dicotomie, ma che nella loro essenza non esistono. Cioè non do dobbiamo capire questa cosa fondamentale perché noi siamo figli di una scimmia africana. Una scimmia africana. Siamo figli di una scimmia africana che non aveva nessuna patente, nessun passaporto, nessuna carta d'identità, non capiva nulla di questo mondo. E che per sua sfortuna o fortuna si è trovata a un certo punto separata da un terremoto o chissà da che cosa, è finita in una valle profondamente diversa da quella che prima aveva conosciuto e ha cominciato a operare in maniera diversa. Da questa noi deriviamo, e le nostre madri non sapevano nulla di questo mondo, non sapevano nulla dei fenomeni di questo mondo. Allora, naturalmente, per cercare di collaborare le diverse tribù, hanno dovuto dare dei significati alle cose, ma significati convenzionali, non significati intrinseci. È importante questo, io do un significato convenzionale. Per me quello che è vestito di bianco e porta il cappello in un certo modo e muove le braccia in una maniera delle volte incomprensibile è un vigile urbano. Ecco, questo è convenzionalmente quello. Lo capisce Carlo Quini, lo capisco io, lo capisce, come si chiama? Mauro Mieli. Però il problema è che quello intrinsecamente non ha nessuna cosa che lo qualifichi come essere umano, essere, come si chiama, come vigile urbano. Ma la cosa avrebbe un significato molto relativo, cioè se io dicessi quello è bianco, quello è nero, quello alto, quello è basso, quello è grasso, quello è magro, quello va veloce, quello va piano, che non avrebbe nessun significato se non fosse che questa attributività dei fenomeni si estrinseca massimamente a livello emozionale ed è lì il problema più grave. Se noi, voglio dire, ci limitassimo a dire che questo è un tavolo, questo è un telefono, questo è il Buddha, questo è una lampadina, quell'altra è la stufa, ma che importanza avrebbe questa cosa? Il problema è che quando io vedo quella ragazza, in base al tipo di convenzione che ho nella mente, provo degli attaccamenti, scusate, ho degli attaccamenti. Ho dei distanziamenti o respingimenti da quella ragazza perché sono condizionato da quel mondo che credo reale, ma non esiste in sé. Non esiste in sé. Tanto è vero che, ad esempio, quelle meravigliose manichè, per dire, che vanno alle sfilate di Parigi, un arabo classico non se le prenderebbe mai. Perché non gli dà nessuna garanzia, non gli dà nessuna garanzia di figliare in maniera giusta. Prendono delle donne belle, grasse, con grandi mamelle, perché quelle sono delle buone fattrici di uomini. Non hanno questo, cioè siamo noi che abbiamo, ad esempio noi occidentali, per cui la magrezza per noi è un grande simbolo, quando nella società occidentale, sino agli anni 50, è stato solo un simbolo di povertà. Pensate che, ad esempio, perfino nella Cina, quando il buddismo giunse in Cina, attraverso la Bodhidharma, che portò il buddismo transimalayano verso la Cina, il Buddha venne rappresentato con quelle statue di tipo molto, per un aspetto grasso, con quello era, quando lui era una scelta più magro di un chiodo, perché appunto in Cina le persone di grande qualità, di grande cultura, di grande sapienza erano le uniche che potevano avere cibo a sufficienza. Perciò venivano rappresentate come grasse per dire ecco, hai raggiunto questo. Un tempo, voglio dire, le persone benestanti erano sempre belle, belle piene. E gli altri invece, quelli che erano magri, erano soltanto i poveri che non potevano mangiare a sufficienza. Oggi basta l'idea, ma soltanto l'idea mentale, di dire più sei magro, più sei ben fisicamente, ma più sei dell'upper classe, più sei grasso, più sei lasciato andare su un piano del corporeo e più sei della low class, capito? Questo è il problema. Ma a me interessa poco questa cosa. Interessa il fatto che, in base a questi automatismi che questa società crea, noi abbiamo dentro di noi un sistema che funziona in accordo a questi automatismi, a questi condizionamenti. E di questo stasera volevo brevemente parlare per spiegare come funziona il sistema della memoria. Allora, abbiamo due tipi di memoria. Noi siamo fortemente condizionati dalla memoria. Voi sapete che la maggior parte di noi sta perdendo la memoria. E abbiamo un numero di malati con sindromi che vengono definite in maniera facilona Alzheimer, ma non sono per la più parte Alzheimer, ma sono forme di demenze, e che naturalmente il primo segno di perdita della memoria come si chiama? La memoria a breve termine, la memoria a breve termine. Ora, questo fatto, veramente, la memoria con la quale noi riusciamo ad avere contatto con gli altri, parliamo con gli altri, ricordiamo chi ricorda i libri che ha studiato o che ha letto, quello è la memoria esplicita, si chiama memoria esplicita. È una memoria di tipo conscio, ed è una memoria che si chiama esplicita, perché di questa possiamo parlare. Io posso raccontare che mio padre era medico e non è vero, posso raccontare che mia madre era imperatrice del Giappone e non è vero, posso raccontare che sono nato a Sassari ed è vero. Questa memoria esplicita è sempre conscia, perciò ad esempio nei limiti del funzionamento dei miei neuroni e delle mie sinapsi mi chiedono ad esempio cosa c'è scritto nel capitolo, nel paragrafo terzo, nel capitolo terzo del libro di Sun Tzu, L'arte della guerra, e io se ho buona memoria riuscito a memoria. Questa è la memoria esplicita, quella che tanto ci ha fatto soffrire durante gli anni della scuola, quando recitare la Vispa Teresa, eccetera, eccetera, ed è quella poi che perdiamo nel corso degli anni perché è legata all'ippocampo, che è la memoria del lobo temporale, di cui l'ippocampo fa parte, e che piano piano i neuroni dell'ippocampo perdono la loro funzione, e di conseguenza piano piano dimentichiamo quello che siamo stati. E se noi siamo solo quello che ricordiamo, quello che facciamo e quello che pensiamo, è chiaro che naturalmente diventiamo dei nemo, dei nessuno, voglio dire. Ora però non esiste solo questo tipo di memoria, esiste un'altra memoria altrettanto importante, e quella non viene persa, ed è la memoria cosiddetta procedurale, procedurale. La memoria procedurale è una memoria che viene diffusa in tutto il cervello e viene imparata, diciamo così, nei primi 18-20 mesi di vita. Ed è quella per cui, ad esempio, se uno ha imparato male a lavarsi i denti in maniera scorretta, cioè muovendo il fratellino da destra a sinistra, continuerà a farlo anche quando viene corretto. Se uno ha imparato a lavarsi male la faccia o a non farsi male la doccia o viceversa a non farsi bene il bidet o andare male in bicicletta o andare bene in bicicletta o allacciarsi le scarpe, tutto questo fa parte della memoria procedurale. È quella, puoi avere una demenza, un Alzheimer, eccetera, quella non la perdi. Non la perdo, perché quella memoria non è legata al fatto conscio o all'ippocampo, è legata alla struttura generale del cervello e ha una particolarità di essere automatica, l'innesco automatico. Adesso io guardo i miei piedi, vedo che il laccio delle scarpe è slacciato e senza pensare a tutta la procedura che occorre, vado e le mie mani si mettono con movimenti che voi sapete quando eravamo piccoli erano difficili da fare, si mettono a lasciare le scarpe in maniera praticamente perfetta. Lo stesso per il nodo della cravatta, per chi lo sa fare, lo stesso stirare le camicie e quello che voi volete. Voi dite, ma perché ci stai raccontando questa cosa? Perché purtroppo esiste un terzo tipo di memoria, ed è la memoria emotiva o emozionale. Questa memoria emozionale è il tipo di memoria per cui noi ridiamo per certe cose, piangiamo per altre, soffriamo per certe cose o siamo indifferenti ad altre, commettiamo femminicidi, siamo stalker, siamo persone che reagiscono in maniera incongrua a banalità, siamo capaci di avere reazioni rabbiose, terribili, avere paure senza nessun tipo di fatto reale che le possa suscitare, siamo capaci di avere emozioni, preoccupazioni, vergogne, sensi di colpa, assolutamente ingiustificabili o ingiustificati, ma che hanno un particolare. Sono tutti come la memoria procedurale, perché il tipo di memoria emotiva e il tipo di memoria procedurale sono memorie ad innesco automatico. Vale a dire, io adesso dico ad Angela, per dire ad Angela una cosa che la offende gravemente, e secondo il background di memoria emozionale che ha, è capace di prendere la sedia e me la lanci contro. Come è assolutamente capace che non si muova manco dalla sedia e non mi vieni dallo sguardo. Ma tutto questo non decide lei, avviene con innesco automatico. Per cui tutta quella che sarà la sua reazione è da me ampiamente prevedibile, solo conoscerla profondamente, e so che cosa le farà bene, che cosa le farà male, che cosa le susciterà il pianto, che cosa le susciterà il dolore, l'angoscia, la disperazione, la voglia di suicidarsi, o quello che voi volete. Di conseguenza è chiaro che se non si applica a questo sistema una pratica che porti a capire profondamente tutti i fenomeni che esistono in questo mondo, i fenomeni cosiddetti esterni o i fenomeni interni, in poche parole, tutto quello che vediamo al di fuori di noi e tutto quello che osserviamo all'interno di noi, è tutto assolutamente vuoto. Per cui tutto questo ha un significato solamente attributivo. Ma quando questo non viene capito, e perciò non si blocca il primo moves del problema, il resto della reazione è automatica. È automatica. Cioè una persona dice una frase e sicuramente quello reagisce sempre allo stesso modo. E non c'è verso che questo possa cambiare. Sì, uno può tentare di farlo, ma non riesce mai. Non riesce mai. Ci sono persone che continuano a stare con la stessa persona, a soffrire con quella persona, a avere le stesse discussioni con quella persona, a minacciarsi continuamente con quella persona, perché appunto sono autoreferenti e innescano continuamente un partner con l'altro, continuamente queste reazioni emotive automatiche. Se non interveniamo a livello profondo, vale a dire chi è che ha creato le condizioni dell'innesco, cioè non andiamo indietro attraverso un'ipnosi regressiva di tipo cosciente che ci porti indietro verso una fase incosciente dell'infanzia, oppure attraverso la meditazione, la visualizzazione, noi non riusciremo mai a superare veramente quello che è il nostro problema, perché ci proponiamo sempre di fare in maniera diversa. Quante persone hanno scatti di rabbia terribili e poi dicono no, non lo farò più, te lo prometto, non mi lasciare, voglio restare con te, non l'ho fatto apposta, è vero, mi comporto male, ma ti assicuro, voglio cambiare. Non c'è verso, loro magari lo diranno anche onestamente, però non c'è verso di cambiare, perché appunto la reazione è innescata da memoria emotiva di tipo procedurale inconscio, che è automatica, è automatica. Quanti matrimoni ho visto io fallire, quante amicizie ho visto io andare incontro alla rovina più grande, perché appunto non si conosce il cuore del problema. E il cuore del problema è proprio il rapporto che a suo tempo si ebbe con la propria madre, o talvolta raramente con il proprio padre, tutti i dolori, le sofferenze, le trascuratezze, le opposizioni, le azioni sgarbate, subite, che poi restano dentro il cuore diciamo, vuol dire il cervello sottocorticale, che sono pronti lì a provocare danni quando un input colpisca quel punto e scateni una reazione terrificante. Ho visto delle cose che voi umani non riuscirete mai nella vostra vita a vedere, ma cose che sono senza veramente ragione, cioè sono abbassare persone, come si dice, minacciare col coltello, sparare. Quanta gente è oggi in carcere o si è suicidata proprio perché ha avuto un innesco emotivo da parte di input banali, banali. Se voi aveste visto quello che vedevo io da giovane, da giovane medico nei paesi del Molise, rimaneste senza parole. Cioè, andavano in bar, si dicevano una parola, toglievano il coltello e si accoltellavano o si sparavano con la pistola. Oppure facevano cose incredibili, incredibili. Azioni, cioè, ho visto genitori picchiare i figli a morte, come ha detto una bambina che era presente. Io mi ricordo una volta un genitore, tra l'altro una persona che conoscevo, che ha picchiato il figlio, che la bambina, l'altra sorella, la sorellina di questo, che aveva 10 anni, quando io sono arrivato, ha detto: cosa è successo? Papà ha picchiato a morte mio fratello, a morte, capito? E per che cosa? Per una banalità. Perché gli aveva detto che aveva i capelli scarmigliati. Non ci credete, vero? Non ci credete. Capito? Pensate cosa nelle popolazioni sarde, specialmente, in molti paesi della Sardegna, quello che non si deve mai fare è burlare. Non so se conoscete il termine. Murnare corrisponderebbe a una sorta di ironia a livello di isole britanniche, no? Dove si risponderebbe con altrettanta ironia. No, qui se fai una burla magari ti cavano gli occhi. Ma perché? Perché esiste appunto questo innesco automatico che provoca questo fenomeno. Se quando noi non avremo la volontà di andare profondamente, e adesso spero che nella prossima settimana possa riprendere a fare una meditazione più profonda e tornare indietro al tempo che eravamo piccoli, non riusciremo mai a rimuovere quelle condizioni per cui si provocano sempre gli stessi effetti. In poche parole, è come se avessimo tutta la carne ricoperta da epidermide. Epidermide sana, però avessimo un punto nel nostro corpo che non riusciamo a vedere che magari è presente ancora una ferita abbiante, si dice, no, una piccola ferita aperta. Ecco, da dove tu tocchi tutto il resto del corpo, anche con alcol, col sale o altre cose, non succede assolutamente niente. Metti anche un pizzico di sale, piccolo piccolo, in quella ferita abbiante. E quello scatena, a causa della memoria emotiva di tipo automatico, una reazione terrificante, terrificante, terrificante. Ho assistito a cose, ripeto, ho detto intorno al Carzoglio, che voi umani non avete mai visto, personalmente, da persone che non ti aspetteresti mai una reazione del genere. Adesso, se volete avere una prova, voi guardate il TG1 che è esperto in questo tipo di notizie, quando viene ammazzata una persona. Voi sentite le interviste, tutti dicono che era una bravissima persona, non capiamo perché l'ha fatto, era una persona tranquillissima, no? Perché appunto questi non considerano che è la ferita segreta. Io ho scritto un libro, si intitola La nube di Oort. La nube di Oort si spiega che come avvengono i fenomeni cometari. Esiste cioè una serie di nuclei cometari, circa 3 miliardi secondo le proiezioni, intorno al nostro sistema solare. E a un certo punto di questi nuclei si sposta, entrando nel sistema solare interno, diventando le famose comete, che la maggior parte di noi qualche volta ha visto. Però perché questo accada, bisogna che una serie di passaggio vicino al nostro sistema solare, dia a questo nucleo cometario la spinta che deve essere data nel momento giusto e nella direzione giusta. Questo delle comete mi ha molto colpito, perché è proprio quello che accade al nostro sistema emotivo. Deve essere dato nel momento giusto e nella direzione giusta. Conosco persone che si sono separate dopo anni e anni di matrimonio abbastanza tranquillo per una frase detta o un gesto fatto nel momento giusto, nel momento giusto e nella direzione giusta. E nota bene, non è importanza le cose siano di grande o di piccola entità, perché quello fa parte del mondo convenzionale, di cui il sistema emotivo se ne frega ampiamente, si frega ampiamente. Il sistema emozionale riconosce nell'uomo la misura di tutte le cose, per cui se uno solleva il piede al poeta e lo guarda contro il sole, vedrà che il piede è più grande del sole, perché dal suo punto di vista il piede è più grande del sole. Perciò poco importanza che in quel giorno gli hai dato solo una spinta alla tua compagna, a tua moglie, a tua figlia, e che l'ha fatta cadere contro il muro, voglio dire, ma una piccola cosa in sé, pur essendo comunque un atto di violenza, è chiaro. Quando magari non hai reagito in passato, quando gli hai dato uno schiaffo, oppure hai fatto cose poco commendevoli, perché in quel momento era il momento giusto e la direzione giusta. In termine tibetico si dice che il karma è maturo in quel momento, capito? Non è importanza che quante volte uno, non so, si è messo in condizione di pericolo e non ha mai avuto nessun tipo di problema, però se lo fa quel giorno nel modo giusto e al momento giusto, succede magari che muore. Capito? Non è così scontata la cosa. Ecco perché bisogna non agire sulla rabbia espressa, sulla paura espressa, sulle emozioni espresse, sulle preoccupazioni espresse, sulla vergogna, ma bisogna agire sulle cause, con cause e condizioni che le hanno prodotte. Il maestro che ha fatto questo parametro nello duplice sentiero per quello che riguarda il dolore, ovviamente comprende nel dolore tutte queste emozioni, e ovviamente lui chiaramente dice che non bisogna trattare il dolore in sé, ma bisogna trattare il dolore nelle cause che provocano il dolore, nelle cause che sono all'origine del dolore. Ed è per quello che noi dobbiamo agire in questo mondo, perché questo è un mondo convenzionale, un mondo in cui quando appunto una persona ammazza un'altra dicono che era una persona tranquilla, perché l'ha fatto, non si sa, si defonte una banalità. Capito? Ora, il concetto di banalità, e concludo, è una cosa molto personale. Io ho avuto un insegnamento grande da mio padre un giorno, avevo 6 anni, e mio padre era a Cagliari, e allora mia madre mi metteva su un treno per andare a trovarlo. Se non che la stazione di Sassari è fatta in modo che il treno per Cagliari fa una larga curva a destra prima di fare un'altra a sinistra. Chissà come mai non hanno fatto un rettilineo che sarebbe stato molto più sensato. Comunque c'è una curva a destra e io ero affacciato al finestrino e un'idea di fuligine mi è finita nell'occhio, dandomi un dolore da corpo estraneo. Io ho cominciato da piccolo a manipolare l'occhio, con il risultato che l'occhio è diventato rosso come il fuoco, mi faceva sempre più male e non sapevo come fare. Il viaggio durava quasi 6 ore. Sono arrivato a Cagliari, mio padre mi aspettava alla stazione, mi ha visto quindi cosa è successo. Ha tolto il fazzoletto pulito che aveva nel taschino, come si usava allora, mette il fazzoletto bianco nel taschino, l'ha tolto e l'ha appoggiato all'occhio e c'era un pezzettino di fuligine, ma quasi invisibile. Credevo che mi stesse prendendo in giro e ho pensato in piedi, ho detto ma è una cosa assurda che tu voglia convincere che ho detto una cosa così banale mi ha provocato tutta questa sofferenza, no? E allora lui mi disse una frase che mi è sempre stata dentro e che dico anche a voi. Dice, quello che è un pulviscolo da niente sul fazzoletto è un elefante nell'occhio. Capito? Allora quello che conta è come vedi quella cosa, come sei stato preparato a vederla. Se una ragazza mi lascia, supponiamo, per come sono io, come sono abituato io, cioè non certo la inseguo come stalker o la ammazzerò, voglio dire, perché non sono abituato in questo modo. Quando invece hai avuto una madre di un certo tipo che ti ha creato un attaccamento ansioso e morboso, è chiaro che la possibilità di diventare stalker, o addirittura di commettere uno dei più gravi atti che esista, cioè il femminicidio, è dietro l'angolo. Ma non dobbiamo piangere solo sulle donne che sono uccise, che ovviamente è un fatto, ripeto, è di estremissima, se si potesse dire, gravità, quanto sulle loro madri, sulle madri di questi uomini che sono state all'origine di questo problema. Dobbiamo, in poche parole, cambiare atteggiamento mentale, cambiare prospettiva mentale, cambiare risorse mentali, anche da parte delle donne. Non è soltanto dire le donne sono vittime della violenza dei maschi, questo è vero, ma le vittime della violenza dei maschi sono anche persone, quelli cui maschi, che sono state purtroppo oggetto di trascuratezza, di opposizione, di violenza da parte delle madri. Credete, è doloroso dirlo, lo so, dispiace, ma è così. Perciò se noi facessimo un punto fermo e intervenissimo sulle madri e sul rapporto delle madri con i figli, e tutto cambiasse, certo non avremo problemi di questa nostra povera generazione, ma certamente avremo un futuro migliore per le donne e per gli uomini. Perché, ripeto e concludo, il sistema è automatico, non c'è nessuna possibilità di correggerlo in itinere. Una volta che viene innescato, non c'è niente da fare, si scatena una violenza senza pari. E basta che sia, ripeto, al momento giusto e nel modo giusto. Basta dire che tu stai parlando e basta che tua moglie ti dica, la tua compagna ti dica, non sollevare così la voce. È capace che ti giri, la prendi e la attacchi al muro. Ma dietro quella persona, quella povera, disgraziata, che subisce questa violenza, non è lei l'oggetto della violenza. È la madre l'origine di quella violenza. Lui sta facendo questa cosa alla madre che lo diceva da piccolo, quando non poteva reagire, non poteva rifiutarsi di obbedire e che sapeva che stava parlando tranquillamente, ma la madre intrusivamente voleva avere la sua forza, il suo controllo, una madre ipercontrollante, una madre trascurante, che però faceva questo. E allora uno cosa dice? Me lo poteva fare mia madre quando ero piccolo, ma certo non me lo farei tu, perché oggi sono adulto. E allora reagisce con il corpo di un adulto e le emozioni di un bambino. Se non capiamo di intervenire attraverso le tecniche, le pratiche che faremo sulle emozioni di quel bambino, non ne caveremo mai piedi. Perché sarà sempre un continuo pentimento, un continuo dire non lo farò più, un continuo dire cambierò strada, cambierò regime, capito? Cambierò regime, ma ritornerà sempre allo stesso modo la cosa. Purtroppo un'infinità di azioni vengono commesse, capito? E tutto purtroppo hanno le donne come punto di arrivo di quella violenza, ma credetemi, quella violenza è stata innescata da azione omissiva o assertiva delle madri nel silenzio genito e colpevolissimo dei padri. Capito? Perché le donne sono sempre state le longa manus del potere dei padri. I padri sono gravemente colpevoli, ma ovviamente non c'erano. Adesso le cose stanno cambiando un po', ma abbiamo un nuovo problema che si mette, non è poco, che abbiamo un sacco di mammi e poche mamme, capito? E questi mammi non faranno certo bene ai figli, capito? Bisognerebbe trovare una via diversa, bisogna capire che è un mondo convenzionale, che bisogna arrivare a praticare il vuoto, la meditazione sul vuoto, ma massimamente mettersi, e sto concludendo proprio, tornare, vedere la foce del fiume, quanto tutti noi ce l'abbiamo inquinata, e cominciare a risalire la foce del fiume e dolorosamente percorrere una strada piena di sofferenza, di dolori, di fallimenti, e salire sino al pianoro dove il fiume ha avuto origine, la sorgente, e lì capire chi l'ha inquinata e perché. Ma non per accusare poi i nostri genitori con rabbia, con malvagità, con violenza, ma per perdonare, se posso usare un termine cristiano, oppure avere compassione, usando un termine buddista, i nostri genitori. Ma quelli sono stati i nostri genitori storici, noi abbiamo compassione per loro, non dobbiamo mai avere rancore né odio, i peggiori delle emozioni distruttive che esistano, ma dobbiamo a quel punto diventare genitori di noi stessi, capire che dobbiamo cambiare. Un profondo lavoro di modificazione interiore ci aspetta. Se non ci sono domande,
per favore, volevo dire, per quanto riguarda la non sostanzialità delle cose, volevo tornare. Se io vedo un albero e vedo un meteorite, e per me sono la stessa cosa, perché hanno una forma diversa, ma solo provvisoriamente e casualmente. Non mi avvicino a quello che voleva dire lei un po'. Questo mi aiuta un po', perché certo, sono gli stessi elettroni, gli stessi...
Certo, era molto vicino a quello che dico io, ma devo citare un mio antenato, non volevo ancora continuare, ma il mio antenato si presta bene. Il mio antenato era capitano della Repubblica Veneta, e fece la fortuna, perse la battaglia della Meloria, combattuta da Venezia contro Venezia e Pisa, contro Genova, fu catturato e portato prigioniero a Genova, dove stette in una prigione militare per circa 4 anni. Dopodiché, alla fine, i veneti furono liberati e il doge di Genova decise di dare ad ognuno di questi veneti 3 misure di legno, 3 misure di legno, cioè quasi un albero, e 5 misure di grano. Ecco, alcuni pisani usarono quel legno per alberi e morirono di fame. I veneti con quelle travi ci fecero le barche, andarono a pescare sardine e io sono ancora qui. Ecco, questo è il voto. Non è quel terreno che sì l'albero, certamente, convenzionalmente l'albero, ma vedete cosa si può fare? Lo si può bruciare, si può fare le travi della casa, si possono fare le barche, capito? Si può fare la piccola, con la, ci facciamo la giostra, come si chiama la giostra? L'altalena, ecco. Il vuoto è lì, è un sistema di pura potenzialità. L'albero esiste come mondo convenzionale, ma quello che noi conta è la possibilità di adattamento che noi abbiamo con la nostra mente nei confronti di questo mondo sempre molto mutevole. Buonanotte.
Grazie. Speriamo di...